Vi siete mai chiesti perché le nostre preghiere non funzionano? Cioè, perché non vengono ascoltate le mie preghiere, le mie messe, i miei rosari? Perché Dio non li ascolta?
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci, Grateful Monday. Al microfono Francesco e Alessandra.
Ciao ragazzi!
Non abbiamo capito l'intro che hai fatto.
Allora, oggi Francesco mi chiedeva: ma cos'è importante? Cos'è stato importante per te questa settimana
Passata, sì.
passata? E quindi io ho pensato a una messa che è stata, non mi ricordo, mi sa, giovedì scorso, che mi ha particolarmente colpito. Ed era la messa in cui il Vangelo era quello del Padre Nostro.
Che so quei Vangeli che tu li ascolti, vabbè, questo lo so.
Questo lo so, lo leggi la mattina e dici, vabbè, dai, banale, dai, cioè non mi colpisce niente in particolare. Poi, vabbè, questa si chiama la superficialità. Dopo però vai a messa e ti trovi un'omelia che ti distrugge e dici, ah, e io ancora sto là, cioè sono catapultata a quest'omelia perché lì ho capito che non avevo capito niente proprio. E mi ha colpito tantissimo perché questa omelia spiegherebbe il motivo per cui le mie preghiere non sono ascoltate, per fortuna. Cioè, le mie preghiere in realtà non sono proprio preghiere. Cioè, sono il contrario di quella della preghiera del Padre Nostro che dice Gesù. Cioè, proprio il contrario. Se dovessi esaminare rigo per rigo, pe penso solo dacci il nostro pane quotidiano, siamo d'accordo. Tutto il resto proprio non è nelle mie corde, ecco. Cioè non è realmente quello che chiedo. Cioè, se lo dovessi scrivere io è Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il mio nome per la mia gloria. Così io davanti a tutti sono fantastica. Vabbè, questo magari nì, però diciamo sì, dai,
Beh, ognuno c'ha un po'
fa
di...
che tutti mi apprezzino per il bene e l'amore che faccio e che do e che disperdo nel mondo,
Un
dai.
po' di sano narcisismo ce l'abbiamo tutti,
Eh
dai.
sì, cioè fa che gli altri apprezzino il mio essere una brava persona. Cioè, questo perché lo dico? Perché quando, cioè, di solito non mi interessa, però se uno mi viene ad attaccare, come sta succedendo in questo periodo in particolare, se uno mi viene ad attaccare per il bene fatto, cioè quindi non le tentazioni, come si dice, proprio gli attacchi proprio di quello del piano di sotto, e dici, ma come? Ma tu dovresti dire grazie! Come fai e invece mi insulti, mi aggredisci, ma come?
I torni non contano.
E quindi rosico da morire, dico, ma come? Come non si vede il bene di questa opera così grande? Ecco, quindi sia glorificato, sia santificato il mio nome, venga il mio regno, cioè quello che penso io, come lo penso io, nel mio progetto, Signore, te lo presento ogni mattina quando mi alzo, comincio le mie litanie. Invece dei santi comincio a litania. Allora, Signore, dovresti aggiustare questa cosa così. Dovresti fare quest'altra cosa. Dovresti togliere questo problema. Perché
Cambiare il cuore a questa persona.
cioè, perché se tu elimini questo problema, dopo è tutto risolto. Se tu cioè, se io riuscissi, no? Se tu mi dai la forza e una guarigione istantanea e un'intelligenza superiore. Io risolverei tutto in un minuto, cioè non capisco perché ancora non lo stai facendo, cioè ti devo anche pregare, ma che cosa, non lo vedi che ne ho proprio necessità?
Si chiama delirio di onnipotenza.
Sì, si chiama stupidità, stupidità, povertà. Quindi sia fatta la mia, venga il mio regno, cioè come me la so pensata io la
Sia fatta la
situazione,
tua
sia
volontà.
fatta la mia volontà, cioè perché noi, ditemi una preghiera che noi la concludiamo. Però, Signore, sia fatta tua volontà. Ma così a chiacchiere, ma quando mai?
Siccome l'ha detto Gesù nell'orto degli ulivi, diciamo pure noi.
Ma sì, ma giusto per fare scena, se c'è qualcuno intorno o per una vanagloria con noi stessi. In fondo, diciamo, Signore, fai la mia volontà. Ma è così, la mia volontà è così chiara, è così semplice. Perché dobbiamo passare da questa fatica? La mia volontà è semplice. Cioè, non so.
Mi devo sposare, trovare il fidanzato, cambiare lavoro, i soldi, i
Devo stare in
figli.
pace. Io, la mia volontà è stare in pace, tranquilla. Questa sarebbe la mia volontà. Basta. Fare una vita in cui uno si spende però con serenità, con tranquillezza.
Sì, come diceva Don Fabio, no? Cioè, morire in buona
Io
salute.
proprio, io vorrei morire in buona salute,
Ah,
ecco.
bravo,
Cioè,
vedi?
proprio, sì, io do tutto al Signore, però piano. Cioè, perché devo essere pure insultata per il bene? Eh no, questo no, no. Ok. E quindi continua, dacci oggi il nostro pane quotidiano, quello sono d'accordo,
Siamo tutti
perché
d'accordo, penso
questa,
che qua possiamo fare
quando si tratta di mangiare, io e Gesù siamo d'accordo
un
sempre.
mega sondaggio qua sul podcast immediato. Penso che questa è l'unica frase che siamo tutti
È l'unica
d'accordo.
frase di pausa nel mezzo, poi ricomincia. Rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. Eh già, cioè, mo pure quello che mi insulta, mi aggredisce, pure quello che mi ha fatto un male così grande, che ha toccato mio figlio, pensa, ha osato pensare male, cioè, pure questo devo perdonare? No, ci sono cose per cui c'è un limite. Non è che possiamo perdonare tutto, 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 cioè ci passo sopra, però quando poi il fatto è grosso, quando l'ingiustizia è grave.
Noi siamo tutti detentori quello del metro di Parigi, no? Mi sembra che sta a Parigi la versione ufficiale del metro, no? Cioè, come si
Non lo
fa a dire che
so.
un metro è un metro, no? C'è un pezzo di ferro
Sì.
a Parigi, o non so che materiale sia, o quello
Vero?
che sia, e si dice, questo qua è un metro, ecco. Quindi tu sei la scala di misura, ognuno di noi è la scala di misura giusta per il Signore.
Poi continua, proprio finisce, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Allora, su questo non sempre sono d'accordo, perché almeno col pensiero, qualche tentazione, comunque fa piacere, non so come dire. Cioè, uno ci si crogiola in un pensiero di cattiveria, no? Io non sono una che di solito fa cattiverie
No,
così.
però un po' di odio ogni
Un
tanto
po'
per
di
cui
odio ogni tanto, un po' di pensieri cattivi su qualcuno,
sparlare con di qualcuno.
sparlare, cioè, poi su fatti oggettivi, fatti veri, miei personali, non è che io, come si dice, chiacchiero o faccio i giudizi sugli altri, guarda quello, quello. No, questo non mi interessa, queste cose del paese. Io magari penso male di
Ma anche in
qualcuno,
città,
sì, io magari penso, non faccio la pettegola, però magari pensare male di chi mi ha fatto del male, cioè immaginarmelo. Non so, che quello che ha con la ruspa glielo butto via.
Capisco.
Cioè, non è che non lo penso, cioè, è un pensiero che mi fa piacere fare.
Capisco.
Quindi,
Vai avanti, va.
non ci indurre in tentazione, sì, certo, però comunque a me mi piace pure pensare certe cose. Mi sento un attimo libera, almeno nel mio pensiero, di poter pensare. E magari agire, però non c'ho il coraggio, almeno qualche cattiveria, almeno pensare, dai.
Almeno
Ecco.
pensare a qualche cattiveria, dici, eh? Funziona.
Allora, e questo è il motivo per cui praticamente le nostre preghiere non sono preghiere, cioè questo ho capito io, che le mie preghiere in fondo, cioè io mi sono trovata questa settimana a dire il rosario per una persona che ci sta facendo veramente tribolare tanto, pregate, vi chiediamo preghiera. E mentre faccio il rosario, penso male di questa persona, penso a tutti gli accidenti.
Sei top, guarda.
Allora, ovviamente questa è la nostra, è la mia povertà più.
Per questo io prego per le intenzioni di Maria, come dice la Madonna
Non ce
Medjugorje,
la
perché così
faccio, non ce
almeno
la posso fare a pregare per le intenzioni di
mi
Maria.
sgancio da questa cosa.
No, no, no. Io dico Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, ma non potrebbe accadere che, non lo so, visto che non è giovanissimo,
Andiamo
magari.
avanti.
E quindi io cioè, quando per, io per, e questo è il motivo per cui quando venite, che ne so, alla presentazione del libro, un incontro, un'oretta labora, qualcosa, ci incontriamo per strada e tutti dicono: Ciao Alessandro, Francesco, oh mio Dio! Siete tutti felicissimi di incontrarci e pensate che siamo delle bravissime persone e quanto, non so, c'è un'aurea di santità.
Pov Alessandra che prega il rosario.
Cioè, io penso quando prego il rosario per quella persona, cioè sto facendo pure la buona, io lo sto pregando per chi mi fa del male, quindi sono bravissima, la coscienza mia è fantastica, ma nello stesso istante penso agli accidenti che così il Signore, per amore mio, potrebbe far capitare a questa persona.
Comunque penso che questi, tutte queste cose che hai elencato, più o meno chi più chi meno,
secondo me averlo detto già davanti a tutti mi merita una soluzione
in proporzioni diverse, e di anche al prete non ci frega niente che tal micro
già li ho detto, già fatto.
Comunque diciamo che questi pensieri un po' in proporzioni diverse, penso che ognuno di noi ce l'ha vissute, le sta vivendo, non lo so, comunque penso che sono cose abbastanza affine, anche perché quando uno incomincia a frequentare la chiesa è subito parte il discorso, ma la preghiera, che per tutti, dal bambino all'adulto, la preghiera non è mai la preghiera di contemplazione, la preghiera di lode, la preghiera di ringraziamento, è sempre la preghiera di richiesta. Cosa che a me già, io da fisico, già c'era un bug.
Ma se tu non c'è niente da chiedere, che prega fa?
No, sì, infatti.
Noi preghiamo perché abbiamo qualcosa da chiedere.
Ma questo, se tu fai un...
Questa è la verità.
Se tu ti fermi un secondo e ti rendi conto di quanto sia sciocco questo ragionamento, perché questo già all'inizio l'avevo capito nei miei pipponi razionali. Ma se il Signore conosce i miei desideri e le mie necessità, ma che io che da fa? Già lo sa, quindi che serve chiederlo? Mm-hmm. Quindi io già avevo i miei loop.
Bene, poi la cosa che mi colpiva di più è che...
quindi ho già intuito che là ci fosse c'è qualche inceppo, perché dice se la preghiera è questa, c'è qualche inceppo.
Poi non solo il Padre Nostro, poi si concludeva il Vangelo, mi sembra di giovedì, mi ricordo se è mercoledì, giovedì, venerdì. Si concludeva dicendo... aspetta che ci arrivo. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, ma se non li perdonerete neppure il Padre vostro perdonerà. Stiamo freschi.
Nel mio Vangelo c'è pure scritto piglia e porta a casa.
Cioè, io ho detto ancora rincarama la dose, perché tutta la settimana amo il nemico, e se tu bella, chi ti chiede fai un mille e fanne due.
Era bello quello della vigna. Che il re voleva la vigna e non gliel'ha venduto quello là, e la moglie ha detto non te preoccupare, ma ci penso io.
Come si chiama? Nabab, non mi ricordo
un nome strano.
Non ti preoccupare, ci penso io. La moglie ci ha pensato,
l'ha fatto ammazzare
quello che non gli ha dato la vigna.
Esatto.
Poi è arrivato il profeta e ha detto no, Giacomo, vieni qua, vieni qua. Allora, tu hai fatto un abominio contro il Signore.
No, ma è bello che è stato fatto in due giorni diversi, quindi in un giorno sembrava...
che aveva fatto bene.
Non ti preoccupare, ci penso io, lo fa ammazzare, e la moglie torna a casa e dice prendi dominio della vigna, ecco, tutto a posto. Quindi tu arrivavi alla fine...
Dicevo, sì, è biblico.
Poi il giorno dopo invece arriva... Chi era? Elia? Non mi ricordo chi era.
Sì, sai, Elia che gli dice,
ciccio...
Hai sgarrato
del
brutto. Però lui che fa? Lui si pente e comincia a fare digiuno, preghiere, si veste di sacco, e il Signore gli dice al profeta, calmati, lo vedi che però si è pentito, sta buono, sta buono, si è pentito. Sta pagando le sue pene, dai sereno. Va bene, tutto questo per dire che, perché sono inefficaci le nostre preghiere? Innanzitutto non so preghiere quelle che faccio io. Forse voi le fate e pregate per noi e per tante cose, però quelle che faccio io no, non so preghiere proprio, cioè, perché Gesù ha detto, allora pregate così, allora, Padre nostro che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà e perdona come io perdono, nella misura in cui io perdono, perdonami pure a me. Cioè, proprio in tutto questo Padre Nostro non appare la mia volontà, i miei desideri, quello che mi piace a me, quello che non voglio io. Non appare. Cioè, non c'è una riga vuota. Poi qui mettici un'intenzione tua. Non c'è. Io mi chiedo perché, però non c'è. Anzi, rincara la dose. Se non hai ancora capito, forse non hai capito... i nostri debiti, come noi li mettiamo ai nostri debiti, se non l'hai capito, adesso te lo spiego. Se infatti non perdonerete, e sottolinea che il punto è perdonare il nemico, cioè chi ti fa del male, che il nemico dice, ma io non ne ho nemici. Se. Allora, tu li vuoi bene a tua madre che non ti ha amato come doveva? che ti telefona 50 volte al giorno? E tuo padre invece che non ha saputo darti una direzione? O che è stato aggressivo? O che nel momento del bisogno non ti ha visto? O che ti ha visto solo nei tuoi successi? Sì. Questi sono i nemici, nel senso che sono le persone che tu non è che proprio li vuoi benissimo. In fondo, c'hai rancore. Cioè, tutti, ma se loro non ci fossero, per alcuni sarebbe pure meglio. Per altri invece no, vabbè, comunque mi hanno voluto bene, cioè cerchi di fartelo andare bene. Per altri ancora è un dramma. È un dramma perché, sottolineo 50.000 volte, ovviamente i tuoi genitori sono le persone che ti hanno più ferito nella vita. Ma è ovvio, perché la tua vita è cresciuta nelle loro mani ed è ovvio che sono umani e quindi hanno solo Maria e Giuseppe non hanno sbagliato. Eppure, quando si sono persi Gesù nella carovana, eppure gli ha detto figlio, cioè perché ci hai fatto questo? E lui ha detto che c'ho fare, perché devo fare le cose che devo fare. Cioè pure loro non avevano capito tutto, no. tutto. Figuratevi, io lo dico da genitore e mi fa male il cuore sapere che è un fatto. Non esistono genitori perfetti e quindi tu, chi più chi meno, noi tutti abbiamo ricevuto del male come del bene dai nostri genitori. Quindi, primo nemico, quanto sei in pace con la tua storia? Con tuo fratello che sì, ti ha fregato questo o quell'altro,
zii che fanno cose, eccetera. Cioè, quindi dovete estendere tutto questo, come ho detto bene tu. Cioè, quanto sei in pace con la tua storia? Ora, per la maggior parte di noi, la storia, il grosso della storia, passa ancora per la nostra famiglia d'origine. Quindi genitori, fratelli, zii, eccetera, e cugini. Se sei un po' più grande, magari sono successe altre cose. Ci puoi mettere anche dentro tuo marito, tua moglie.
Un'ingiustizia al lavoro, quanto sei sereno, cioè veramente tu non odi, non provi rabbia, non provi odio, non provi rancore per quella persona, per quella situazione, ma anche il parroco che ti fa uno sgarbo, che ne so, uno che stavi facendo una cosa buona e te l'ha distrutta per vanagloria, perché non l'ha capita, perché... Cioè, ma tu veramente li vuoi bene? Tu daresti la vita per quella persona? Oppure fai il rosario che a metà Ave Maria pensi a tutti gli accidenti che io... Cioè, è normale, secondo me, pensare anche queste cose.
Ridiamoci sopra.
Ridiamo sopra e ci confessiamo, però noi, ma almeno la razza umana arriva a questo livello. È difficile. Allora, come uscirne fuori?
Innanzitutto voglio dire...
Come si fa la... Cosa vuol dire pregare, allora?
Aspetta, però prima di dire questa cosa qua volevo fare un piccolo avvertimento.
Un passo indietro questo? Fa no. parte dei della categoria
passo No, il passo indietro è che oggi l'episodio è corto perché devo registrare pure Real Man.
Siamo già a 17 minuti, come è corto?
E quindi dobbiamo chiudere presto. Quindi, moglie mia, amore mio, dobbiamo chiudere presto. E dire però le cose importanti. Però un piccolo avvertimento fondamentale, che io avevo molto sottovalutato questa cosa, ma ho capito recentemente che vorrei condividere, che penso che sia veramente un punto cruciale, e che è questo: tutto questo discorso parte per capire meglio la preghiera e entrare in maniera più profonda nel mistero proprio della relazione con Dio e della preghiera. C'è un'altra cosa che invece è un po' più sottile, ma è anche molto più grave, che è questa: cioè, quando tu odi qualcuno, provi rancore per qualcuno, quando tu pensi male di qualcuno,
quando non ti va giù qualcosa che hai ricevuto di sbagliato,
tu ti stai mettendo proprio nelle mani del maligno, tu ti stai fregando da sola, da solo. Stai spalancando le porte al male. Quindi il male non è semplicemente che hai fatto un gesto cattivo, hai capito? Il male è che sei andato a letto con la tua ragazza, il male è che, non lo so,
l'hai tradita,
hai rubato, non lo so che cosa hai fatto, sei stato aggressivo, hai dato un ceffone a X, non lo so. Ti sei guardati i filmini quelli zozzi? Non lo so, cioè tu puoi pensare tante, ognuno c'ha le sue, puoi pensare sei ricaduto in quella solita dinamica, bla bla bla, ok, ma guardate, queste cose sono cose evidenti e grosse e non puoi non vederle nella tua vita. Però invece provare rancore, rabbia, odio verso una persona o verso una situazione, questo invece pensi che è un sentimento, pensi che come devo fare io così, io la vivo così, io la provo, io provo questo sentimento.
Come faccio a non provare questa cosa dopo quello che mi è accaduto?
Devi sapere che domani ti devi andare a confessare, adesso che hai sentito questo podcast, o questa sera, perché quello lì è un peccataccio brutto proprio. Perché stai veramente spalancando le porte al male. Predisponi il tuo cuore al male. E questo impedisce alla grazia di entrare nella tua vita. Questo impedisce di ricevere, di provare, di sentire anche l'amore di Dio, la misericordia, la carità. C'è questo sempre, adesso non ce lo siamo preparato perché non mi era venuto in mente, però ci sta proprio a fagiolo, questo brano del Vangelo in cui dice... se il sommo sacerdote, quando dice penso perdo 70 volte 7, non mi ricordo, se il aspetta, com'era, il servo del sommo sacerdote, quando si trova di fronte all'altare, si ricorda che qualcuno ce l'ha con lui, deve lasciare tutto lì e andarsi a rappacificare con il fratello. Don Fabio me l'ha spiegato bene sta cosa qua, cioè questo privilegio del servo del sommo sacerdote che presenta l'offerta al tempio è qualcosa di una volta nella vita, è qualcosa che tu ti sei preparato un anno intero di purificazioni, che ti capita appunto un privilegio che ti può capitare una volta nella vita. E Gesù dice, per questo è così assurda, e a noi non risuona così assurda, ma è giusto invece che ci risuoni proprio assurdo il contesto, cioè quando ti trovi in quella tua occasione della vita, dici no, lascia tutto, se ti rendi conto che qualcuno ce l'ha con te, non che tu ce l'hai con qualcuno, che qualcuno ce l'ha con te, lascia tutto e vatti a rappacificare col tuo fratello. Quindi pensa quanto innanzitutto, quanto evangeli tutto questo discorso che stiamo facendo, quanto è proprio è profondamente radicato nel Vangelo, e questo per noi deve essere una cosa molto importante. Quindi non è un'opinione, l'ipotesi del parroco, il catechismo insegnato ai bambini di 5 anni, no, è proprio il Vangelo, è questo. E pensate quanto siamo superficiali in questa cosa qua, quanto ci lasciamo andare a gesti di disprezzo, di veramente di qualsiasi tipo di qualsiasi forma di rancore o di odio, anche dalla cosa più piccola. Quello apre le porte come uno scivolo, ci porta sempre di più verso allontanarci dal Signore, e non ce ne rendiamo conto e andiamo a confessarci che ci siamo fregati 2 euro alla cassa, capito? Questo è un problema.
Come un amico tedesco, che lui pesava tipo le zucchine al supermercato, però le teneva un po' sollevata la busta, così ci metteva l'etichetta di meno.
Mamma mia, che
tirchio.
Vabbè, comunque. Niente, volevo precisare questo punto qua, che
è un dettagliuccio.
È un dettagliuccio che pesa quanto veramente un elefante, capito?
Perché poi dopo alimentare quel pensiero di rancore, di odio, di rabbia, poi se tu lo alimenti poi cresce e ti divora a te, cioè si prende lo spazio,
te se magna
l'odio. Questo non chiedetemi perché, lo so, però è così e purtroppo non accade una volta nella vita. Detto questo, allora andiamo a come fare, cioè quindi io sono in questa situazione, come devo fare? Omelia del Papa, io riferisco l'omelia, cioè non è che no, io non ho niente da dire, sto condividendo l'omelia che mi ha distrutto, sono andata a confessare perché ho detto, cioè tutte le comunioni che mi sono fatta fino adesso
nulle,
non le dovevo fare, e vabbè, insomma, lui ha detto questo e io lo dico a voi, perché questa cosa mi sta facendo tanto bene. Lui ha detto, noi dovremmo ragionare così. Noi, io Gesù mi sottometto alla tua grazia. Io Gesù sono così. Cioè, io mentre dico il rosario penso male, dico il rosario per quella persona, e mentre lo dico però spero che gli capiti un accidente. Il mio cuore è nell'odio. Io sono così. Questa è la mia natura, ma io sottometto i miei pensieri, le mie azioni, la mia volontà alla tua grazia. La tua grazia è l'amore, il sangue di Cristo sulla croce. Questa è la grazia. Cioè è qualcosa che è umanamente impossibile. Cioè umanamente io non riuscirò mai a perdonare quella persona per il male che ho ricevuto, non riuscirò mai ad amarlo veramente, a pregare veramente col cuore sincero, ma io lo faccio sottomettendomi alla tua volontà. E questa cosa va oltre le emozioni e i sentimenti. È un atto, noi l'unica cosa che abbiamo è il libero arbitrio. Quindi io sottometto il mio libero arbitrio con queste parole, dicendo lo sottometto alla tua grazia, alla tua volontà. Cioè senza la tua grazia io non lo posso perdonare, non lo posso amare. E quindi prego affinché tu mi aiuti a perdonare, la tua grazia mi aiuti a perdonarla. E se io rileggo questo Padre nostro, se lo prego veramente e dico sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, queste cose possono accadere solo se sono sotto l'azione della tua grazia, perché umanamente che io desideri che sia santificato il tuo nome, che venga il tuo regno, che sia fatta la tua volontà, in realtà non ci arriverò mai. Non ci arriverò mai. Quindi sottometto la mia volontà, sottometto i miei sentimenti, le mie azioni alla tua grazia, affinché sia santificato il tuo nome, affinché venga il tuo regno, affinché sia fatta la tua volontà, affinché possa perdonare il male ricevuto. È così che tu possa perdonare me. E quindi davanti a questa cosa, davanti all'obiettivo di santificare il nome di Dio, che venga il suo regno, che sia fatta la sua volontà, se io ho una malattia e questa cosa mi fa arrabbiare, se c'ho uno che mi insulta e mi fa arrabbiare, se c'ho un genitore che mi ha ferito e mi fa male, mi fa arrabbiare, mi provoca dolore, che problema c'è? Diceva lui. Che problema c'è? Se tu hai una malattia, se quello ti insulta, se quello ti ha fatto del male, si può compiere, si può santificare il nome di Dio? Sì. Si può compiere il regno di Dio? Sì. Può essere fatta la sua volontà? Sì. E allora? Lui diceva, e allora? Qual è il problema? Il problema è che io voglio risolvere i miei guai. Ma se il mio cuore invece sta nel fare la volontà di Dio, nel cercare il suo regno e la sua volontà, tutte queste cose rimangono faticose, rimangono dolorose, ma non sono importanti.
Tutto questo apre il capitolo enorme del discorso molto, molto, molto impopolare del senso del dolore. Questo è il mese di giugno. Per me il mese di giugno è sempre il mese di Chiara Corbella. Io non so manco che mese è per la Chiesa, scusate la mia ignoranza, però per me è sempre il mese di Chiara Corbella. Una donna, insieme a suo marito Enrico, che non è che mi ha spiegato il senso del dolore, me l'ha fatto capire con la sua vita, con la loro vita, mi hanno fatto capire il senso del dolore e mi hanno cambiato la vita. E quindi quello che posso dire semplicemente è questo, che di fronte al dolore c'è un senso. Se siamo cristiani e stiamo in relazione con Dio, di fronte al tuo dolore, alla tua ingiustizia, alla tua sofferenza, c'è un senso molto profondo, molto grande. Ma questo senso lo possiamo capire soltanto nel mistero di Dio, cioè si compia la tua volontà, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, eccetera, eccetera. Perché l'obiettivo della nostra vita non è che le cose si risolvano come nel miglior modo possibile. Nel caso di Chiara, le cose si sono risolte nel peggior modo possibile, in teoria. Però per la grazia questa cosa è stata, è la strada. Pensate a quanto bene, quanto amore e quanta conversione, ma anche nel cuore proprio di Chiara Enrico proprio, ha portato questo dolore enorme della malattia e tutto il resto. C'è un modo di pensare che non è il nostro, e quindi essere cristiani vuol dire: sei disposto, questa è veramente una domanda a cui devi rispondere nel tuo cuore, sei disposto ad accettare questa follia? Perché se non sei disposto è una strada questa qui che forse non è ancora il momento, non lo so, non cambierà, ecco, non che non è il momento, però forse, ecco, non cambierà questa strada, non ci sarà quella gratificazione personale che forse stai cercando o hai intuito.
Per me, e io ho capito questa cosa, che per me questa è la vera povertà. Cioè, la vera povertà è abbandonare la propria volontà, la propria ragione, non dare ascolto, diciamo così, non far comandare, non far rimanere al comando neanche le emozioni, ma sottomettere tutto questo, cioè pensare che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Infatti, cioè anche le cose brutte.
Tutto questo ci porta a un bene più grande che non lo vediamo e non lo percepiamo.
Non lo capiamo, forse non lo capiremo mai. Però se noi veramente pensiamo Padre nostro, se noi pensiamo che Dio è un Padre, Lui ci dà queste cose, cioè Lui le permette. Il demonio, no, può fare qualsiasi cosa, una malattia, un guaio, una persecuzione, tutto quello che vogliamo, tutto il male, no? Però è qualcosa che Dio permette, perché Dio è un milionesimo, miliardi, miliardi, miliardi di volte più forte del maligno, quindi le permette. E tante volte, come dice sempre anche il nostro Don, Dio è costretto a fare certe cose per salvarci l'anima. Cioè sono un'occasione per noi. Chiara Corbella non sarebbe santa se non avesse vissuto tutto sto calvario coi figli che gli sono morti alla nascita, con la sua malattia. Non avrebbe avuto l'occasione di fare un incontro così profondo con il Signore, non sarebbe santa oggi. Quindi noi non lo sappiamo. Se noi resistiamo a quello che ci succede, diventa una croce pesantissima. È una croce. Tanto tutti la dobbiamo portare, una croce. O sei credente o non sei credente, la vita te la fa. Cioè, una croce ce l'abbiamo tutti. Con il Signore, il senso di essere cristiani è che vedere quella croce come una salvezza. Cioè, la croce è il simbolo di una tortura. Per noi cristiani ce l'abbiamo dappertutto perché è il segno della salvezza. Non è il simbolo di una tortura fatta ad un uomo. È il simbolo della salvezza. Allora lì capisci, almeno io ho capito che cos'è, ho intuito che cos'è la vera povertà, cioè abbandonare tutto quello che io, i miei pensieri, e pensare che quelli di Dio sono meglio, cioè Lui lo saprà meglio di me cos'è bene per me, solo che io mi ribello perché non mi piaccio. Quindi quando dice, e concludo con questa frase, beati i poveri spirito. Cioè,
che fai come i preti? Cioè, chiudo qua.
No, beati i poveri, cioè beato chi è povero, cioè chi non tiene in mano la sua volontà.
Non tiene in mano la situazione.
E non si batte per la sua volontà, ma si batte per quella di, cioè, che ha abbandonato tutto. Veramente, ma nel cuore, non come facciamo noi che abbiamo lasciato il lavoro, quello. Sì, vabbè, ma se il mio cuore pensa e vive di odio, ma che ci devo, ma che gliene importa al Signore? Non vale niente che abbiamo lasciato tutto il resto. Sono stupidaggini. C'è chi lo fa per andare in giro per il mondo coi pulmini, cioè non è che. Non è quello il punto è essere col pulmino, se ne va in giro per il mondo e noi seguiamo la gente su Instagram che fanno i fighi, cioè tanta gente lascia per delle motivazioni, dei desideri, ma il punto è essere veramente poveri, cioè non avere niente da difendere, neanche quello che io penso sia giusto e buono, neanche con Dio sto lì a combattere e dico veramente sia fatta la tua volontà. E dice il Vangelo, no, beati i poveri spirito perché di essi è il regno dei cieli. Cioè, veramente chi è povero vede la gloria di Dio, vede concretizzato il regno dei cieli, cioè vede le cose come le vede Dio, in un modo diverso, dove anche la sofferenza, come per Chiara Corbella, è dolce, è qualcosa di faticoso, pesante, non è che nessuno sminuisce una cosa del genere, soprattutto lei mentre moriva lo diceva, però è dolce perché non è sola, perché c'è il sì, perché ha un senso, perché c'è una fiducia, c'è un abbandono, perché ha perso tutto, perché è povera veramente, cioè veramente ha perso tutto nell'abbandono, non perché le è successa una disgrazia, ma perché quelle disgrazie le ha vissute come un'occasione per il suo cuore, non come una cosa esterna, le ha cambiato la vita, quindi ha detto vabbè, ma che importa se vivo di più? L'importante è quanto è come vivo, cioè se c'ho Gesù Cristo oppure no. Ecco, io ho capito che questo è essere cristiani. Il resto invece sono gesti, buone azioni, volontariato, tutte cose buone, eh? Sono cose buone, fantastiche, però essere cristiani è convertirsi, cioè cambiare lo sguardo e vedere le cose in maniera diversa, cioè vedere... Per tante cose è facile, ma quando tocchi il dolore, quando tocchi l'ingiustizia, è qualcosa di difficile. Quindi concludo dicendo, chiediamo insieme questa grazia di sottomettere i nostri pensieri, le nostre azioni veramente al Signore e dire sia fatta la tua volontà, sia benedetto, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, aiutaci a perdonare.
E nel concreto vuol dire prendere quel pensiero ricorrente che hai, negativo, di odio, di sofferenza, non so, lo sai tu cos'è, e lodare il Signore per quella cosa lì particolare. Non chiedetemi come lo so, ma funziona.
Io posso dire questo, che in questi giorni piano piano questa grazia sta arrivando, cioè la grazia di non avere quell'odio nel cuore, di provare una pace più profonda, una serenità, ma per me non è cambiato nulla, però per me queste parole mi scavano nel cuore, mi lavorano, mi fanno bene, mi cambiano il cuore. Noi vi salutiamo, mio marito va a registrare il Real Man che esce
mercoledì
come tutti i mercoledì e noi siamo in viaggio verso Assisi, vi portiamo e dopo andremo a Nuovi Orizzonti per fare formazione con tutti i ragazzi della Baita, per il nostro ultimo mese di formazione
di quest'anno.
Loro di quest'anno, dopo l'anno prossimo cominceremo un nuovo cammino con altre persone, vi portiamo con noi in Porziuncola, preghiamo per tutti voi, per chi ci sostiene, per chi ci ascolta, per chi ci chiede le preghiere, pure per chi ci insulta, visto che ci dobbiamo allenare in questa cosa, ma no, non ci insulta nessuno, e quindi preghiamo per tutti voi, vi portiamo in Porziuncola, un abbraccio, buona settimana,
ciao, ciao. Ragazzi.